nei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9, torniamo in voce, sono le 8.08, questa mattina abbiamo problemi con le cuffie invece, e intanto che andiamo a risolvere i nostri problemi tecnici, cominciamo la rassegna stampa, lo facciamo a partire dal Corriere della Sera. Chiaramente quasi tutti i giornali, abbiamo dato uno sguardo velocemente a tutte le prime pagine, chiaramente quasi tutte le prime pagine sono occupate nel conflitto che c'è in questo momento in Medio Oriente. E andiamo a vedere quello, il Corriere della Sera. Titolo alto: Gaza, la morsa e il buio. Netanyahu trova l'accordo per formare un governo di crisi. Tajani: c'è un terzo italiano disperso. E ci si riferisce appunto chiaramente al fatto che il governo israeliano è riuscito a fare un governo di unità nazionale. E è stata spenta l'elettricità, la centrale elettrica, e sono stati tagliati, no, tutti, insomma, i viveri. Un'operazione senza precedenti. E Erdogan tratta con Hamas. Sul lato sinistro, sulla spalla sinistra, ci sta un editoriale di Antonio Polito: quando Sharon si ritirò. E noi ben pensanti, moderati, razionali europei, non dico i fan di Hamas o gli antisemiti, che pure ci sono e sono tanti, diciamo a Israele di prendersela calma, ha diritto sì di difendersi ma non troppo, deve contenere la sua reazione, deve spezzare il circolo violenza vendetta, non deve gettare il mondo sull'orlo del baratro, tanto loro nel baratro ci sono già. Sono prodighi di buoni consigli e naturalmente abbiamo ragione. Siamo prodighi di buoni consigli e naturalmente abbiamo ragione. Soprattutto nel chiedere che qualsiasi azione militare a Gaza preveda e consenta un corridoio umanitario, una via di fuga per i civili. E questo poi prosegue a pagina 32. Subito sotto. Libertà sotto attacco di Daniele Taino. Solo negli anni 30 del Novecento il mondo ha affrontato una situazione drammatica come quella di oggi. L'ordine internazionale fondato su libertà e regole rischia di crollare e, come allora, le forze più oscure e criminali sono mobilitate e si coordinano per sostituirlo, per imporre la loro barbarie. Di fronte alla carneficina e alla vigliaccheria di Hamas contro Israele, il mondo sta scoprendo definitivamente di essere entrato in tempi bui. Questo è un po' il racconto che fa Daniele Taino del punto al quale è la storia, ma andiamo avanti. Sotto ci sono altri due riquadri, ci spostiamo nella parte centrale di questa prima pagina. E la stilista impiccata a Milano, non è stato l'ex fidanzato accusato dell'omicidio della sua ex trovata impiccata, assolto in appello. Quindi ci siamo spostati in Italia e parliamo appunto della violenza patriarcale che vi è in questo paese. Il bus precipitato a Mestre, 3 indagati per la strage nel bus a Mestre, indagati 2 tecnici comunali e un manager. E ancora, per rimanere in Italia, un'altra questione che ha occupato le pagine di quest'ultima settimana ormai: Catania, la giudice libera altri 4 migranti. Lo giudice apostolico al centro delle bufere politiche ha deciso di non convalidare i trattenimenti nel CPR di Pozzallo per altri 4 migranti tunisini che hanno richiesto asilo. Salgono dunque a 14 le ordinanze dei giudici del tribunale di Catania contro il decreto Cutro. E l'ultimo riquadro che vi riportiamo riguardo l'ex sindaco di Riace Lucano: l'accusa crolla in appello, immigrazione clandestina, sentenza ribaltata in appello per Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. Chiaramente nella parte bassa c'è il pezzo di Massimo Gramellini che saltiamo sempre a pie pari, si chiama L'autogol di Lautaro. E con questo in realtà è tutto per la prima pagina del Corriere. Passo a quella della Repubblica e andiamo a vedere un po', insomma, l'altra testata principale. E l'altra testata principale apre con prigionieri di Gaza, trattative frenetiche con l'Egitto per i corridoi umanitari, ma l'unica via di fuga è bloccata e i civili sono in trappola. Si potrebbe dire quindi che stanno andando benissimo queste trattative frenetiche con l'Egitto. La striscia è al buio, spenta la centrale elettrica, Erdogan negozia sugli ostaggi, Netanyahu vara il governo di guerra. E sotto Putin, Israele non usi la forza, sospetti NATO sul ruolo della Wagner. Beh, una prima pagina mi è da commentarla con il titolo del libro di Vannacci, no? Il mondo al contrario. Erdogan che negozia sugli ostaggi, Putin, Israele non usi la forza. Evidentemente appunto tutto il perbenismo occidentale, insomma, viene meno. E questa è la parte centrale alta di questa prima pagina di Repubblica. Se ci spostiamo sulla destra, insomma, ci sono tutta una serie di box dedicati agli articoli interni e anche poi ci spostiamo nella parte inferiore della prima pagina. E partiamo dalla parte inferiore, la strategia, articolo di Gianluca Di Feo, la sfida militare si gioca nei tunnel, la guerra non si deciderà nell'alto dei cieli, dove l'aviazione israeliana continua a bombardare Gaza, ma nel profondo degli inferi, nella rete di cunicoli costruiti dai jihadisti sotto la striscia. Sotto ancora articolo di Stefano Cappellini, se l'ideologia cieca un pezzo di sinistra, un titolo insomma abbastanza indicativo della linea editoriale della Repubblica. La storia di Shani Luk è una di quelle che ha più sconvolto nei massacri di Hamas. Shani Luk partecipava al rave vicino al confine di Gaza, dove i terroristi hanno sterminato centinaia di ragazze e ragazzi. Ci spostiamo adesso invece sul lato destro, sulla colonna destra, che è dedicata, mi sembra di capire, più alla politica interna italiana. FMI e FITC, dubbi sulla manovra Giorgetti fa muro. Sotto, dopo 11 anni tutti assolti, Mussari, un incubo. Ancora sotto cadono le accuse per Mimmo Lucano, non ha rubato, di Francesco Merlo, e quindi appunto si riferiscono a quanto riportava anche il Corriere della Sera. E poi insomma si conclude con Birkenstock in borsa, una ricca festa che sdogana i sandali. Questo è l'ultimo riquadro della prima pagina della Repubblica. Le immagini non ve le ho riportate, scusate, ma entrambe chiaramente riprendono scene di Gaza, immagino. Sono foto di Gaza. Quella del Corriere della Sera è invece una foto dell'esercito militare, di occupazione militare di Israele. Con questo, per la prima pagina della Repubblica, è tutto. Passiamo
al Fatto Quotidiano. Passiamo al Fatto Quotidiano. Da questa parte decide di aprire la prima pagina parlando dell'Algeria, i rapporti che intrattiene con l'Italia. Il titolo è L'Algeria di Hamas e fa shopping in Italia. Pure amico di Putin, ma che piano Mattei, Tebboune si comprerà partecipazioni statali, ne parla Cannavò a pagina 6, quindi diciamo decide di parlare dei rapporti internazionali, insomma, con il prossimo alfare algerino, comprarsi i gioiellini italiani. Al governo maghrebino interessano le nostre partecipazioni statali in vendita, pazienza se sta con Hamas e Putin. Il Fatto Quotidiano, nonostante appunto apra con l'Algeria e i rapporti appunto che questa con appunto le diciamo, comprare le partecipazioni statali italiane, comunque nelle prime pagine all'interno diciamo, nelle prime pagine, quindi pagina 2 e pagina 3, anche in realtà 4 e 5 si concentra sempre su quello che è appunto l'assedio totale a Gaza. Israele lascia al buio Gaza e vara il governo di di guerra. Sotto c'è un'analisi proposta da Fabio Scuto, ci troviamo sempre a pagina 2 del Fatto Quotidiano. Se Bibi entra nella striscia, sacrifica anche gli ostaggi. A rischio strage, Hamas prevale perché conosce tunnel e vicoli, è un favore. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andando invece avanti, ci sta la prima del Manifesto, che apre sempre con una delle fotonotizie, in realtà, che vediamo scorrendo tutte le prime pagine di questa mattina, in realtà di quelle che ci accompagnano da tutta la settimana più o meno, cioè l'orrorismo, come anche diceva nell'apertura di ieri, quindi diciamo la situazione di, anche qua, assedio totale che si sta avviando a Gaza, e ci sono stati appunto nella notte, durante il giorno, raid contro Gaza. In realtà c'è stato anche una parola dell'Unione Europea che insomma ha detto che avrebbe finanziato con una serie di soldi, insomma di milioni di euro, ma poi la Commissione diciamo ha ritratto la parola, quindi confusione anche nelle varie organizzazioni internazionali e non. Nel buio è la fotonotizia che si accompagna, cioè è il titolo che si accompagna alla fotonotizia del Manifesto: bloccato l'ultimo impianto elettrico di Gaza mentre le bombe distruggono interi quartieri, ospedale al collasso, colpita la sede della Mezzaluna Rossa, sono 1.100 palestinesi uccisi, anche 9 dipendenti ONU, sale ancora il bilancio degli israeliani, vittime dei terroristi 1.200. E diciamo anche qua ci concentriamo, ecco, su quella che è in questo momento la prigione a cielo aperto di Gaza, che tra l'altro è uno dei posti insomma più popolati in generale anche della Palestina, e la tattica è quella appunto di chiudere totalmente acqua, cibo e energia, insomma tutto quello che serve, insomma il necessario per la vita, oltre ovviamente ad attacchi aerei, missili, massacri gratuiti da parte appunto di un governo che, ricordiamo, è sempre un governo estremamente sionista, estremamente fanatico, estremamente nazionalista, che appunto è tra l'altro neanche uno stato in senso giuridico, ma appunto uno stato di occupazione e di apartheid. Sulla spalla sinistra c'è insomma Michele Giorgio che parla della guerra, insomma razzi su Ascalon, striscia allo stremo, ci si può spingere solo un po' più avanti di Ascalon, poi i soldati israeliani ti fermano, non si passa, tutta l'area intorno a Gaza è zona militare chiusa, il passaggio continuo dei veicoli dell'esercito dice che l'offensiva di terra è sempre più vicina e imminente, da Ascalon si riesce a vedere con fatica solo la parte di Gaza che si affaccia sul mare, ma le colonne di fumo grigio in lontananza e boati delle bombe sganciate dalle F-16 e droni israeliani indicano la direzione per Gaza. E continua a pagina 2, si continua poi a pagina 5, c'è lì incipit di un articolo riguardo alla fine della dottrina Netanyahu: gli eventi di questi giorni non hanno precedenti, l'ultima volta che unità di combattenti ebrei e palestinesi si sono dati battaglia su un fronte così ampio risale al 1948. Ok, poi magari lo andremo a leggere perché vorrei anche approfondire questa cosa. E poi ancora, Tel Aviv ha annunciato il nuovo gabinetto di guerra con militari ma senza gli ultra ortodossi, scontri e missili, sale la tensione con il Libano e la Siria perché appunto c'è stato anche tensioni verso il nord, insomma con il Libano. E un'altra cosa importante che diciamo anche il Manifesto a piè di pagina nell'apertura menziona è la sentenza per Mimmo Lucano, che è stata ribaltata, condanna minima per il sindaco di Riace, anche se non compare in prima pagina, comunque lo diciamo subito in apertura. A pagina 11 c'è un articolo che ci propone da Strasburgo Giuliana da Giuliana Sgrena su quello che sta accadendo appunto in Kurdistan e su appunto anche la sordità dell'Europa. Poi nella mattinata approfondiremo anche questa questione. Comunque nell'ottobre del 2023, quindi insomma in questo ottobre, negli ultimi giorni, ci sono stati appunto una serie di attacchi aerei da parte appunto della Turchia. Anche qui ci diciamo c'è una scarsità di acqua, di tutta una serie di infrastrutture di garanzia insomma sanitarie e scolastiche. Ci troviamo più o meno appunto nella Siria del nord-est e ci sono appunto numerosi blackout in mancanza anche di ospedali. E tra l'altro, magari poi nell'articolo leggeremo meglio, comunque anticipiamo adesso, è stata colpita anche una diga, che diciamo anche una strategia che insomma per la Turchia geopolitica contro appunto sempre il Kurdistan. E allora, per cui diciamo dal manifesto è tutto, non so se hai qualcos'altro.
Siamo al messaggero che riprende in realtà la stessa fotonotizia del Corriere della Sera, quindi con un carro armato e l'esercito militare di Israele. E sulla sinistra è accompagnata questa fotonotizia da il titolo alto è l'assedio di Gaza, e sulla sinistra è accompagnata da un articolo di Paolo Pombeni, la coesione di un paese di fronte all'emergenza. È un articolo che poi proseguirà a pagina 18 e che si riferisce però alla coesione del paese Italia, insomma del nostro paese, fa appello alla coesione del nostro paese in questo caso. Subito sopra il titolo principale è accompagnato da un altro titoletto: Israele schiera 300.000 soldati e dichiara legittimi gli obiettivi civili, razzi di Hamas sull'ospedale di Ashkelon e scontri al confine con il Libano. Se ci spostiamo sulla destra invece, sempre questa fotonotizia poi accompagnata da altri due riquadri, anche palestinesi ostaggi di Hamas, prosegue a pagina 5, i civili fateci uscire, staccata l'elettricità, la striscia è al buio. Questa è la parte superiore della prima pagina del messaggero. Se ci spostiamo nella parte inferiore, invece è dedicata tendenzialmente a quanto accade in Italia e riprende la questione del giudice apostolico. La giudice boccia altri 4 trattenimenti, ma sono spariti i primi tunisini liberati. Non lascia, anzi raddoppia Yolanda Apostolico, la giudice del tribunale di Catania, finita nelle bufere per aver rimesso in libertà 4 migranti sconfessando il decreto Cutro. Assesta un altro colpo alla linea del governo dell'immigrazione, e con una nuova pronuncia arrivata ieri mattina sceglie di non convalidare il fermo di altri 4 richiedenti asilo trattenuti nel centro di Pozzallo. E poi insomma prosegue a pagina 8. Sotto c'è invece pagina che poi prosegue a pagina 9, Expo Mattarella spinge Roma città inclusiva, e questo appunto prosegue a pagina 9. Ma se ci spostiamo ancora sulla destra, pensioni resta in vigore quota 103, ma c'è il taglio degli assegni più alti. Approvato, insomma, poi questo è di Luca Cifoni, approvato lo scostamento di bilancio, vertice sulla manovra. Si riprende anche la questione dell'autobus di Mestre, coinvolto il comune, Mestre, la strage dei pullman, appunto ci sono i primi 3 indagati. E con questo la prima pagina del messaggero l'abbiamo vista tutta. Possiamo andare a vedere la prima pagina della Stampa, che titola così: la notte di Gaza, chiusa la centrale elettrica, la striscia al buio, Israele pronta all'attacco, gli USA corridoi umanitari per i civili. ad Ashkelon sotto le bombe, la prima sirena dal mattino sibila per Ashkelon intorno alle 12, sull'azzurro carico del Mediterraneo rimbomba la battaglia tra i razzi sparati da Gaza e lo scudo difensivo, ma gli israeliani non si fidano più. Questo, insomma, chiaramente la stampa sulla questione palestinese occupa, cioè non sulla questione palestinese, insomma sul conflitto in questo momento, occupa le prime pagine, almeno le prime sette. E sulla spalla sinistra troviamo un articolo di William Galston, Il destino segnato di Bibi Netanyahu. Il 22 settembre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato in modo fiducioso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli scettici avevano torto, ha detto. Israele ha firmato gli accordi di Abramo con Emirati Arabi, Bahrain, Sudan e Marocco, senza un trattato di pace con i palestinesi. Gli accordi prefigurano l'alba di una nuova era di pace in Medio Oriente, che raggiungerà il suo punto più alto con un'intesa tra Israele e Arabia Saudita. Questo poi prosegue a pagina 29, appunto un po' l'analisi che fa William Galston. Poi c'è il racconto di Domenico Quirico, Due generazioni divise sul confine dell'odio, e lui parla di confine di odio. Lo sbarramento, la frontiera di ferro e cemento, l'argine tecnologico sofisticato e robusto, insomma moderno, sabato scorso stava lì a poca distanza, un chilometro. E andiamo a vedere a pagina 4 un attimo come prosegue. Stava lì a poca distanza, un chilometro, rincuorava nel fatalismo orientale di questa guerra che dura da 70 anni, così crudele da consistere non come le altre in una serie di battaglie ma in una serie di tragedie. Era comunque la si guarda da entrambe le parti, la fine di un mondo, del mondo, Israele e Gaza, di qui Israele, di là Gaza, è difficile, lo so, sfuggire a questo incantesimo che una muraglia si carichi di un effetto magico guardandola dai due lati e sia una garanzia incrollabile o uno sbarramento invalicabile. Si fa in fretta a vederla come eterna, si crede a questa eternità come gli indigeni nelle foreste credevano nella forza dello stregone. Vabbè, poi prosegue, magari lo leggiamo quando appunto andiamo a leggere gli articoli interni. Torniamo sulla prima pagina della stampa, e c'è un articolo che riguarda più la geopolitica di Nello Del Gatto, pericolo Cisgiordania, ora la grande rivolta. Mi sono rimaste acqua e farina per una settimana, poi non so come faremo. Marwan gestisce un supermercato ad Al-Bireh nei pressi di Ramallah. Se ci spostiamo nella parte, questa insomma era un po' la spalla sinistra che accompagnava la fotonotizia che riprende un'immagine della striscia di Gaza. Se ci spostiamo nella parte inferiore, la furia contro i bambini che ci riporta al nazismo di Dacia Mairani, e il primo nome che viene in mente è Erode, che avendo saputo da profezie ripetute della nascita di un piccolo re che l'avrebbe spodestato, decise di fare uccidere tutti i bambini nati a Betlemme, lo racconta Matteo nel Vangelo. È un articolone, potremmo commentare, che poi prosegue a pagina 7. Questa retorica sui bambini chiaramente è naso e abbonda. La polemica di Flavia Perina, destra, sinistra e gli equilibrismi sulla questione palestinese. Nel paese di Machiavelli pure la risoluzione su una strage di innocenti diventa un esercizio di equilibrismo e sottigliezze. Così la mozione di notare sull'attacco di Hamas a Israele non c'è stata. Prosegue a pagina 11. Ci spostiamo sulla spalla destra che cambia un po' argomento, questione, e le agenzie di rating bocciano la manovra, c'è poco rigore su debito e deficit, e questo prosegue a pagina 16 e 17, le stime della NADEF rappresentano un significativo allentamento della politica di bilancio del governo italiano. E Fitch boccia i conti del governo Meloni. Il governo è in difficoltà, Giorgetti assicura che le agenzie di rating capiranno quando leggeranno la manovra che si restringe ancora. Salvini ha congelato i suoi mantra dal ponte sullo stretto ai condoni, l'ex ministro della salute Speranza, spero si trovino risorse per la sanità. Speriamo. I diritti di Maristella Santa Croce, nome al lavoro nella Torino senza asili, e questo appunto, anche questa dovrebbe essere un'intervista che poi prosegue a pagina 19 e che racconta appunto la sua storia e le difficoltà in una città come Torino, in uno stato come quello italiano. E in conclusione un articolo Montesquieu firmato: la divisione dei poteri e quelle regole violate, nemmeno l'azione della barbarie contro Israele alla ricerca di un impossibile primato dell'orrore distoglie la nostra politica dalle sue schermaglie. E proseguo a pagina 29. Vabbè, questo è un po' il quadro della prima pagina della Stampa. Possiamo passare a un'altra. Io c'ho qua, possiamo andare a vedere un Libero che invece decide di, se fino ad ora tutti i giornali davano quasi tutti, forse solo un po', però in realtà anche il Fatto Quotidiano comunque riportavano la questione su quanto sta accadendo in Palestina. Il Libero invece si concentra su politica interna, soprattutto cerca di concentrarsi sull'apostolico. Già spariti i migranti, liberati dalla giudice. Questo è il titolo a caratteri cubitali con cui apre Libero. L'apostolico ordina di rilasciare altri 4 africani, il Viminale in pugno, ma quelli usciti dal CPR sono irreperibili. A questo proposito intanto colgo l'occasione per ricordare anche qualche appuntamento in città, non proprio perché in realtà i CPR non li mettono mai quasi mai in città. Questa domenica alle ore 15 ci sarà un saluto al CPR di Ponte Galeria, e insomma, quindi questa sarà sicuramente l'occasione per far sentire la propria solidarietà, la propria vicinanza alle persone recluse nel CPR e anche il proprio disprezzo nei confronti di chi fa queste leggi. E poi insomma chiaramente nelle parti inferiori della prima pagina di Libero ci si sposta su quanto sta accadendo in Medio Oriente: assedio a Gaza, non c'è più luce, appelli al jihad, guerra ad Hamas per costruire la pace, studenti pro Palestina, Majoret del terrore. E un'intervista: così siamo sfuggiti al massacro al rave. E poi ci si risposta su quanto accade in Italia, insomma sull'attacco a una certa sinistra. Lucano condannato a 1 anno e 6 mesi, cerchiamo di restare ben ancorati alla realtà, capisco sia difficile, trascinati dalle opposte partigianerie. Mimmo Lucano, insomma, e prosegue, possiamo un po' immaginare chiaramente quale sia il tono. E la fotonotizia è dedicata a Fazio, per gli appassionati di Fazio immagino siano moltissimi, ed è accompagnata da "peggio di Zaki c'è solo Fazio, rinvia l'intervista e tace su Israele". La giurisprudenza islamica la chiama Hudna, si può tradurre come armistizio, ma un'accezione lievemente diversa. È una tregua temporanea con gli infedeli, che secondo i codici medievali può durare all'infinito. Prosegue a pagina 7. Se ci spostiamo sempre su un altro giornale, Il Giornale titola: Hamas contagia l'Italia, il virus dell'odio, l'imam di Pisa elogia i resistenti assassini, l'architetto amico di Boldrini & Co nega gli orrori e lascia in tace, la Francia invece sospende i prof antisemiti. Questo è chiaramente il titolo alto. Netanyahu, guerra e Hamas, ogni membro è un morto. Insomma, ci si riferisce alle parole, alle dichiarazioni di ieri di Netanyahu: i missili e le giornate nei rifugi, così Israele ferita tiene duro.
e chiaramente riporta la questione del giudice apostolico. La giudice fa il bis, liberi altri quattro migranti, a Catania l'apostolico smentisce di nuovo i decreti del governo. Con questo direi che, insomma, per la prima pagina del giornale anche abbiamo riportato quelle le questioni principali. In conclusione possiamo vedere quella del Domani, che titola "La trappola di Gaza, l'opposizione entra nel governo di guerra di Netanyahu, il paese raduna soldati e carri armati al confine della striscia in vista di un'offensiva di terra, ma Gaza sotto assedio e con gli ostaggi nelle mani di Hamas può essere un inferno per Israele". Come per Israele. Comunque, sotto "flop accoglienza, minorenne va in cella, un migrante di 14 anni sbarcato a Lampedusa non trova posto in comunità e finisce per 10 giorni recluso. Dopo il ricorso dell'avvocato, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo scrive al governo sul nuovo scandalo". Poi ci sono semplicemente altri due riquadri a sinistra che accompagnano la prima pagina del Domani: il pogrom dei bambini e le radici dell'odio, e sotto "Maura Meloni non parla più di sangue e suolo", riferendosi a una presunta ambiguità della destra nel fatto che non prende le difese dei palestinesi nati e cresciuti, insomma, su quella terra. Abbiamo qualcos'altro dall'altro lato del tavolo?
Ci sarebbe soltanto il Sole 24 Ore, il giornale che si occupa dell'economia, che comunque, come anche ieri se non sbaglio, decide di riaprire la prima pagina su l'assedio di Gaza. Gaza resta al buio, l'appello di Oxfam, ospedali al collasso, con sotto una serie di reportage redazionali che parlano appunto dell'angoscia dei profughi in 220.000 senza nave di fuga. Israele via libera al governo unità nazionale avvicina l'offensiva di terra, che si possono trovare a pagina 4 e pagina 5. Sulla spalla sinistra invece si dedica più a quello che in questi giorni è in corso anche in Italia, e ricordiamo, insomma, che a ottobre siamo quasi vicini a dicembre con la manovra di bilancio e i conti, insomma. Dalle camere ok al deficit, l'Italia allenta i conti, penso alla manovra, in questo caso appunto la manovra di bilancio. Il Parlamento ha approvato anche la NADEF, quindi la nota di aggiornamento di economia e finanza, e lo scostamento di bilancio per il 2024. Diciamo che da quelli che sono anche stati i risultati, i dati, le percentuali di comparazione, ecco, tra quello che era l'Italia, cioè quindi la NADEF sostanzialmente, e invece le previsioni dell'Unione Europea, non sono delle cifre propriamente uguali, ecco, cioè si scostano di qualche punto percentuale, in cui la NADEF per esempio prevede lo 0,8 contro lo 0,7 dell'Unione Europea riguardo appunto alla recessione, insomma, e quindi ai tassi, ecco, di crescita. Diciamo che anche da quello che è uscito fuori dagli studi, insomma, dell'FMI, del Fondo Monetario Internazionale, ci saranno delle crescite disomogenee e discontinue, che ovviamente comporteranno e avranno conseguenze anche su quella che è l'economia dell'Italia, e ci saranno ovviamente sempre, non si abbassano mai, non si fermano mai, anche i tassi di interesse, i tassi di interesse. Anche il Manifesto, insomma, a pagina 9 parla di economia e ci dice appunto che le Camere ieri hanno votato al buio uno scostamento di bilancio da 17,7 miliardi di euro, il cuore di una legge di bilancio assai modesta, gravida di tagli e privatizzazioni, dall'impatto quasi nullo su un'economia insensibile al rallentamento. E lunedì prossimo il Consiglio dei Ministri potrebbe varare, tra l'altro, un documento programmatico di bilancio da inviare subito alla Commissione Europea, senza sapere se il quadro macroeconomico nazionale o peggio resterà inalterato, scusate, o peggiorerà anche a causa della guerra in Israele e Palestina. Va ricordato inoltre che l'attuale situazione di incertezza non è nuova. I documenti come il DEF o la NADEF, che preparano le leggi di bilancio, sono quasi sempre scritti sulla sabbia. Lo dimostrano i ricorrenti errori di previsione. L'ultimo è stato fatto da aprile. Fino ad allora ci si era illusi sulla crescita, confondendola con alcune dell'opposizione, con il rimbalzo tecnico post-Covid del PIL. Quindi diciamo che quello a cui si farà inevitabilmente ricorso ovviamente saranno una crescita appunto spropositata dell'inflazione in questo caso, oppure appunto un aumento delle privatizzazioni. A proposito di privatizzazioni, ritorniamo sul Sole 24 Ore, che sempre sulla spalla sinistra parla appunto di queste privatizzazioni, sul nodo della redditività, sulle FS, che dovrebbero essere appunto le Ferrovie dello Stato, e l'ANAS, quindi sostanzialmente le vie autostradali e le vie ferroviarie e le vie autostradali, evidentemente appunto senza aver imparato, forse sì, forse l'hanno imparato e lo sanno bene e ci passano comunque sopra, al fatto che le privatizzazioni, soprattutto con quelle che sono le reti ferroviarie, le reti diciamo viarie, ecco, della gomma, quindi delle automobili sostanzialmente, peccano di quelle che sono appunto, a parte le gare di appalti e quindi poca chiarezza sulle gare di appalti, anche su quelle che sono le varie forme di cementificazione, che oltre a essere dannose per l'ambiente possono essere anche dannose per quelle che è la vita umana, visto che, come anche abbiamo visto, moltissime delle autostrade italiane hanno bisogno di manutenzione, non sono manutenute, o tutte quelle che sono le manutenzioni che dovrebbero essere addossate giustamente a chi magari è il proprietario delle autostrade, ecco, non si preoccupa minimamente, ma provvede soltanto ad alzare magari il denaro, ecco, per i caselli, ecco. Quindi questo è...
Ci siamo,
scusate, la mattina è densa di notizie, ci sono tante cose da dire.
Bene, allora ci prendiamo un attimo una pausa prima di tornare in voce e andare insomma all'interno di questi quotidiani, e torniamo in voce.
ملثمة شباب بعمر الورد سلامه عكيفك بتشوف لك وقت تفجر رج الارض فبيرجف طيفك بيفكرونا بنتحدى واحنا هينا بنتسلى وبنص السهرة تشوف الاخبار في ابتهام الليل ما نحط منبه نصحى الصبح معبى قنابل صوت انا هان الراس بالراس انا ند للموت ولما بكرا نموت ما يروح الصوت تطلع جنازات تشوف الاطلاق من كل صوت ما نحط منبه نصحى الصبح معبى قنابل صوت انا هان الراس بالراس انا ند للموت ولما بكرا نموت ما يروح الصوت تطلع جنازات تشوف الاطلاق من كل صوت سلامات عالزلم بس انت بتعرف كيف الوضع مهبل في اقتحامات في الليل عالشارع دبش الجيب منخل بتلف المشطوب اخر الليل العين عمداخل تحشرهم في كمين اطلاق النار تشوف صليات بالوابل اصبع عزناد بتطلق صمرة بتحمل اصبع ما بتفلت بتذوب بحب البلاد والفكرة برازك هيك تتخلد مواقف هان اشتدت والتاريخ بيتمجد لو جسمك كل جروح بصير انتو بكرة بتتعود واحنا صغار ما بننسى وهيها جنين كل يوم بتزقر كل ما تشوف الوضع بيهدى بتعرف انه عريننا بيكبر مليانة الاسود ما بتخلى وبكرة كل كسور بتجبر كل قلوب تلقاها بتكسى ما بنحكي لا يغرك منظر احنا ما خلقنا نغني خلقنا نحمل كتسارة والروح بترخص لجل بلاد وبتشهد فيها المارة مكتوب ليجف الحبر مش لنزيد فيها الهيبة وبنص السهرة تشوف الاخبار في اقتحام الليلة ما نحط منبه نصحى الصبح معبى قنابل صوت انا هان الراس بالراس انا ند للموت ولما بكرا نموت ما يروح الصوت تطلع جنازات تشوف الاطلاق من كل صوت ما نحط منبه نصحى الصبح معبى قنابل صوت انا هان الراس بالراس انا ند للموت ولما بكرا نموت ما يروح الصوت تطلع جنازات تشوف الاطلاق من كل صوت
Yeah. عايشين في بلاد مليانة حوادث والجواسيس بتتصفى بتعلق من اجري في حبل والفشك براسك عبرة ملناش على جو الشرب بفل مخك خليك صاحي واذا سألوك عن انجازك احكي لهم انك صاحبي زي تكبير بتردد زي ما لتوف عالجيب يولع نار ما بنمزح معك غبش وجيها نضرب تحجار ثقافات بتختلف غيرنا بيشتغل عشان يتجوز بفلسطين هن بنجمع عشان الام 16 محول ملناش على جو العصابات الزلامي بتعرف ناربنا في مخيم ضفة كلها اقتحامات تشوف الديناميت بايد الملأول وانا بكتب بوصيتي بدماء واذا انا بدي بتنفس صلي الرك الروح برسالة سماء لخلود الاسم بتطفو امما اولاد حروب بنهبش القطعة وصخ رصاص لو فيش عتاد بندافش هن الجنود تشوف الغزمة الطوف اصحاب الارض بنخافش هن بالدم نجود عالدار في حصار بالمخلب هن بيخادش بس السيف عالروس بطار ادم بتلاشى ادرينالين هن فول بنطخ افا برا وانا كله اذا بدي كله لانه بدي كيف كيف لايك هم كله اذا وجهك هن بنطخ بنعطط للمجان لا تعيد مش اوفر دوس برصاص نزيد عالمي فوق الاقصى يزين مرتب انا فانا بعطي الصفي حخو طعنا وحده ما رئيسنا في سبات ديبه في تبات نخرج الفتاة طور في عتاد نرفع في عماد سطر في شلال وانا في بلاد جد فيها مات لاجئ لها عاد سني فيها ناب عز فيها زاد طفل فيها قاد ايدي عزنا طخ فيها وغار نازل عالبي التهشيم فلسطيني فداء اسلاحي ما تغبى وقت الفرح بنفرح وقت الجد بنكلمك معبر في اشتباكات لبطال صوت الرصاصي وصل للعاصمة ندك العدو بالهوا واحنا بنرسم حدود الخارطة في اقتحامات للاقصى رجال القدس اسلام كامين بالواجب غزة بترسم صواريخ عالسما انذار نعبي ملاجئ ملتوف قنابل غاز وظرف احجار عند اهل الداخل بتضف رصاص خطاط حبة حبة والطخ عالصايم
8:52, torniamo in voce. Vi ricordiamo anche il nostro numero di telefono, lo 06 49 17 50, se ci volete chiamare e commentare le, insomma, quanto riportiamo le notizie, quanto leggiamo. Così ha fatto un radioascoltatore che ci ricordava, a proposito della prima pagina che leggevamo di Libero, che titolava insomma qualcosa riguardo l'odio che regalava, insomma, Libero regalava il Mein Kampf 3 anni fa in edicola. E insomma, vabbè, chiaramente Libero è noto, insomma, per fomentare un certo tipo di odio, e certo, insomma, non si sottrae. Passiamo alla lettura interna dei giornali. Appunto, chiaramente un po' il mondo, una parte del mondo è col fiato sospeso per questa operazione che non si capisce, dovrebbe partire, non dovrebbe partire, insomma sembra che dovrebbe partire via terra da parte di Israele nei confronti della striscia di Gaza. Appunto, l'assedio, cioè la striscia è sotto assedio in questo momento, e ci sono più di 2 milioni di persone, da quello che insomma è stato riportato, comunque più di 2 milioni di persone all'interno della striscia. Un altro fra i vari problemi, insomma, che soprattutto una parte della politica si pone, è la questione dei corridoi umanitari, che poi mi domandavo io, insomma, come anche che in questo momento sono chiusi, appunto, non sembra non si possa passare né dall'Egitto né andare via mare, ma soprattutto come farebbero 2 milioni di persone comunque senza, che cominciano a stare senza luce, senza viveri, già da qualche giorno, ad andare via e far sì che questa cosa accada senza che sia una strage ugualmente, cioè comunque 2 milioni di persone in così poco tempo, dove le metti, come, insomma, non so, mi sembrava quantomeno problematico, nel senso che probabilmente invece, appunto, la cosa più normale è che si interrompa immediatamente l'assedio di Israele, che Israele non può assolutamente entrare all'interno della città all'interno della striscia di Gaza. E questa forse intanto è un primo passaggio per preservare la popolazione palestinese al posto, insomma, di queste che, non so, qualcuno forse definisce soluzioni. Comunque andiamo a vedere un po', partiamo dalle prime pagine del Corriere della Sera e poi ci spostiamo sul Manifesto per vedere un po' come trattano, insomma, le prime pagine, insomma, più di carattere generale. Gaza travolta dai raid, resta senza elettricità. E la fotonotizia è di, insomma, tutti dei ragazzini molto giovani tendenzialmente che scappano dai raid. E a un certo punto, mentre il piccolo mondo di Gaza tutto intorno grida e scappa, Mohamed Abu Rahama perde Ayman, il bambino piccolo. Si è sentita un'esplosione, crollava tutto. Ayman dà sempre la mano alla mamma, ma si è terrorizzato e l'ha mollata. È scappato dentro il nostro palazzo sotto le bombe. A Mohamed si ferma ancora il cuore mentre racconta al telefono. L'ho inseguito spintonando la folla impazzita, l'ho trovato nell'ascensore, insomma, prosegue un po' questo racconto. E dalla striscia non esce nulla e nessuno, a parte le storie raccontate, quella di Hamdi Shakura, che ha lasciato sotto le macerie moglie, fratello, figlio e cognato, di Imam Radnan, rimasto senza padre, madre, marito e figlio, ovviamente scusatemi per la pronuncia, o di Ala Al-Kafarne, che era scampato a 2 bombardamenti, ma al 3° tentativo ce l'hanno fatta ad ammazzargli 8 persone. E insomma prosegue un po' con questo racconto. L'ora della vendetta scatta alle 2 del pomeriggio, quando si spegne la luce con la speranza, e finiscono la benzina e le parole, cadono le linee e le forze. L'unica centrale elettrica di Gaza, che andava sì e no 4 ore al giorno, non ha più energia e stacca, clic, tutti al buio, gli ospedali si appiccicano ai generatori finché ce n'è, il resto s'arrangi. È l'inizio vero del grande assedio maiuscolo. Il peggiore, 2 milioni di palestinesi che da 16 anni dipendevano dall'80% dagli aiuti e adesso neanche da quelli. Niente acqua, niente cibo, niente telefoni, niente carburante, ora niente elettricità. Chiaramente comunque questo dato che Gaza dipendeva per l'80% insomma dagli aiuti esterni è sicuramente un dato significativo che dice qualcosa in più sulla situazione, su chi non vuole in questo momento trattare della questione palestinese, perché appunto ci sono questioni più importanti, c'è un problema appunto alla radice di questa questione, di questa reazione. E dal cielo un raid ogni mezz'ora, i drani picchiano duro, il nord di Beit Hanun come il sud di Khan Yunis, il centro di Gaza City, il valico di Rafah verso l'Egitto, il campo profughi di Burie e le serre, le banche e i tunnel. Joe Biden chiede a Israele di rispettare il diritto di guerra nella sua risposta agli attacchi di Hamas. Ospedali in crisi, 1000 palazzi rasi al suolo, 12.000 danneggiati, 48 scuole e 10 ambulatori medici colpiti, 2.250 obiettivi centrati dall'Università Islamica alla Torre delle TV. Gli ospedali buttano fuori i morti perché non sanno dove metterli. All'operazione Tempesta di Al-Qassa, che in un sabato ha preso ostaggi e sgozzato 1.200 agnelli innocenti, Israele risponde con un diluvio di fuoco che di innocenti ne seppellisce 1.100 in 3 giorni. I signori di Hamas se ne infischiano, l'ultima guerra a partire da Ismail Haniyeh se ne stavano al sicuro negli albergoni catarini, ora chissà, ma i sudditi no, Hamas li spinge a morire da martiri nelle loro case anche quando arriva la telefonata dell'aviazione israeliana che avverte del bombardamento. Su questo ci sono notizie, mi pare, contrastanti, perché qualcun altro diceva che in realtà i bombardamenti di Israele non sono preannunciati, perché insomma a quanto pare generalmente in guerra insomma i bombardamenti si preannunciano qualche momento prima per permettere proprio che si possano liberare dalle persone, tendenzialmente dai civili. E rabbia in Cisgiordania anche perché nessun Egitto al mondo se li prenderebbe tutti questi profughi, questo è un vero genocidio, andremo al tribunale dell'Aia, grida nel suo ufficio di Ramallah il capo di Halahak Shavan Jabren, legato ad Abu Mazen. Chiederemo un'inchiesta internazionale, c'è un doppio standard, il mondo fa distinzioni fra sangue e sangue, quello palestinese non vale nulla, i media parlano sempre dei morti israeliani e per quel che fa a Gaza Israele gode dell'impunità, si aggiungeremmo da 70 anni, insomma, anzi gli sono state proprio messe le basi per fare tutto ciò. Scusi, ma lei che pensa del massacro di Hamas? Io non difendo Hamas, a Ramallah non amiamo Hamas, ma se devo pensare al terrorismo io penso a Israele, quello di Hamas è resistenza. Se Gaza è impanicata ed esausta, la Cisgiordania ribolle di rabbia, il venerdì di preghiera sarà un test, c'è chi sogna l'intifada definitiva. A un quarto piano di Ramallah un anziano in pigiama blu guarda Al Jazeera e accarezza il suo barboncino. Insomma, poi c'è il racconto di questa persona, si chiama Nabil Shatta, 85 anni, fu il principale consigliere di Yasser Arafat. E su questo, insomma, poi si va a concludere le prime le altre due pagine del Corriere della Sera, pagina 2 e 3. E vengono riportati, insomma, dei numeri. E sono 1.100 le vittime palestinesi dopo 5 giorni dall'inizio del conflitto, e mentre sono 1.200 le vittime israeliane, questo è il bilancio appunto anche questo a 5 giorni dal conflitto. E andrei a vedere a questo punto invece come tratta il manifesto, pagina 2 e pagina 3. Manifesto che aveva deciso come titolo principale nel buio. La striscia non ha più elettricità, bombe sulla mezzaluna rossa. E sale a 1100 il numero degli uccisi palestinesi, 1200 gli israeliani, ospedali al collasso, sono dei cimiteri, pioggia di raid ad Ashkelon. Sono sempre più drammatiche le notizie e le immagini che arrivano dal piccolo lembo di territorio palestinese, chiuso da ogni punto e sotto un violento bombardamento israeliano. I prossimi giorni si annunciano ancora più duri per la popolazione senza elettricità dopo lo spegnimento dell'unica centrale elettrica di Gaza, rimasta senza carburante. Il premier israeliano Netanyahu e l'ex ministro della difesa ieri hanno deciso di formare un governo d'emergenza e nazionale. In realtà è un gabinetto di guerra ristretto che esisterà con l'unico compito di attaccare Gaza e Hamas, che sabato scorso ha fatto 1200 morti israeliani. Anche Ashkelon vive in guerra, ma è ben diversa da quella che subisce Gaza. Non ci sono i quartieri in macerie come a Gaza City. I razzi palestinesi che non sono abbattuti dal sistema Iron Dome tengono in perenne stato di allerta la popolazione rinchiusa da giorni nelle case. Daniel, che incontriamo alla stazione centrale degli autobus, si è trasferita da Gerusalemme ad Ashkelon 10 anni fa, ma non tornerebbe indietro. Ormai questa è la mia città, però è dura, non è mai stata tanto dura come questa volta. I razzi arrivano ogni momento, non si vive più, non credo nei nostri politici, ma solo in quello che saprà fare l'esercito. Anche questo probabilmente è anche indicativo di ciò che accade dall'altra parte, insomma, della fiducia nell'esercito, evidentemente, insomma, che è stata probabilmente l'unico aspetto, forse uno dei pochi aspetti politici con cui sono state trattate le questioni in passato. L'allarme per arrivo di razzi scatta di nuovo in tutta la città mentre passiamo accanto a una stazione di rifornimento. Le esplosioni, una ventina forse più, sono continue. A casarle sono i più delle volte appunto i missili e poi prosegue. Ieri su Gaza è scesa, spostiamo invece su quanto racconta di Gaza. Ieri su Gaza è scesa una notte ancora più buia, la centrale elettrica ha smesso di funzionare per mancanza di carburante, gli ospedali operano con i generatori autonomi ma non dureranno molto, si prevede che le scorte ai carburanti dell'ospedale al Shifa a Gaza City si esauriranno entro 4 giorni. La direzione ha comunicato che i pazienti sono stati costretti a lasciare l'ospedale prima che le cure necessarie fossero completate. Israele ha detto e ribadito che in risposta al sanguinoso attacco di Hamas alla fine della scorsa settimana non lascerà passare neppure una pietra diretta a Gaza. Nei prossimi giorni si teme possano diffondersi malattie ed epidemie a causa dell'interruzione della corrente elettrica che bloccherà il pompaggio delle acque reflue nelle aree adibite e l'interruzione dell'acqua potabile per lavarsi. 2 giorni fa, inoltre, l'aviazione israeliana ha bombardato il valico di Rafah e i suoi dintorni, provocando. Mi manca la terza pagina. Eccoci. No, questa pagina qua. Pagina 3. Scusateci, provocando la completa chiusura anche per chi deve andare in Egitto a curarsi. Ci si riferisce appunto al bombardamento che è avvenuto subito dopo l'annuncio di Netanyahu, l'invito di Netanyahu a lasciare Israele verso l'Egitto, e però poi subito dopo, insomma, ha bombardato effettivamente quella parte, quel confine. E mentre il presidente turco Erdogan prova a inserirsi nella crisi annunciando un ruolo nel negoziato per la liberazione degli ostaggi, è proseguito lo scambio di accuse e contraccuse sulla notizia data martedì e poi smentita di bambini decapitati da Hamas nel kibbutz di Kfar Azza. E dopo parleremo anche di questo, ne parlerà la mia compagna qui in studio. Diversi giornalisti sui social hanno denunciato le fake news, tra loro la stessa reporter di di 24 News, che ne aveva per prima parlato citando un generale israeliano riservista intervenuto ieri in merito al portavoce del premier Netanyahu, che conferma il ritrovamento di corpi di bambini decapitati. Hamas, attraverso il suo canale Telegram, ha rigettato le false accuse che l'organizzazione islamista attribuisce ad alcuni media occidentali. E questo è sempre un dibattito, insomma, che chiaramente accompagna un po' tutte le guerre, cioè nel senso che comunque è un film già visto anche di recente rispetto a quanto accaduto in Ucraina. Vogliamo passare dall'altra parte? Ti servivano queste pagine?
Grazie. Ok, allora da quest'altra parte del tavolo in realtà andiamo ad un'altra testata, e sarebbe La Stampa. Bambini torturati, a pagina 6, ce ne parla il racconto di Fabiana Magri. Da Tel Aviv stava ancora elaborando il trauma delle scene raccapriccianti viste il giorno prima al kibbutz Beri, quando Yossi Landau è entrato martedì mattina a Kfar Aza. Dietro la porta del Shadar Hotel, il refettorio, si è spalancato il peggiore degli incubi: 20 cadaveri di bambini con le mani legate dietro la schiena, le dita mozzate e segni di svariate torture, altri carbonizzati, prelevati dal posto più sicuro, la loro casa e il loro letto, tirati giù dai sogni dell'alba di un giorno di vacanza, l'ultimo prima di tornare a scuola, trascinati nella sala comune del kibbutz, quella dei pranzi tutti insieme, delle feste di compleanno. Li hanno torturati, uccisi e bruciati, sputa fuori tutto d'un fiato. Per servire all'unità Chesed Shel Emes, la vera virtù di Zaka, devi avere stomaco forte e psiche salda, perché sai già di non poterti aggrappare alla speranza di salvare vite umane. Il tuo compito è onorare i morti, raccogliendo il loro sangue e ricomponendo i corpi. Ma Beri Kfar Aza, Yossi, ha visto cose spaventose che in 33 anni di servizio non ho mai visto, mai in tutta la mia vita. La voce è esausta mentre parla al telefono con La Stampa della sua casa di Ashdod, uno dei porti mercantili di Israele, dove nella vita di tutti i giorni ha una ditta di shipping e spedizioni. Negli ultimi 5 giorni ho dormito solo 4 ore, non riesco a mangiare perché sento l'odore dei cadaveri sulla mia faccia. I lunghi silenzi colmi di orrore, mentre rievoca i ricordi di ieri e di oggi a Kfar Aza, sono riempiti dai gridolini di nipoti sullo sfondo. Yossi e sua moglie hanno messo al mondo 10 figli e possono già vantare 22 nipoti, che ancora ieri hanno fatto avanti e indietro dai rifugi al suolo delle tante sirene per i ragazzi di Hamas e per i razzi di Hamas in arrivo da Gaza. C'era una sola donna incinta in una delle case in cui sono entrato, giaceva sul pavimento, l'avevano accoltellata sulla pancia. Cose molto spaventose hanno fatto. Io continuerei a leggere, però vi risparmierei anche tutto quello che è il continuum, comunque l'andare, ecco, l'antifona di tutto questo articolo, che occupa appunto pagina 6 e pagina 7 della Stampa. Lo proponevamo insomma qui dai microfoni per sottolineare quelle che sono in realtà più che altro quanto è difficile in questo momento, soprattutto in questi ultimi giorni, vagliare veramente le informazioni reali e leggere con un criterio i giornali, almeno appunto italiani, in questo caso le testate quotidiane nazionali. Ci sono delle fake news fuorvianti sui media che hanno l'obiettivo, come anche si è visto per esempio nella serata di ieri o nella mattinata in realtà di ieri su X, l'ex Twitter, appunto ci sono dei media e delle news fuorvianti che hanno soltanto l'obiettivo di manipolare, di trarre dalle morti, ma in realtà anche da una guerra, da questa guerra, da questo conflitto per l'autodeterminazione, l'indipendenza, la fine di un'occupazione, insomma, di un territorio che di uno stato di apartheid, appunto, che occupa terre e fa vittime dal 1949. In questo caso soltanto per il profitto, la speculazione, le condivisioni, e ripeto appunto come celebre è il caso in realtà di Elon Musk, che ieri su Twitter ha speculato in questo modo. Non si dicono moltissime cose, non si dicono appunto quante persone effettivamente muoiono. Tra l'altro abbiamo preso appositamente questo articolo perché parla di quello che è successo a Kfar Aza, che appunto è il kibbutz di Kfar Aza, che è nelle ultime ore la manipolazione per eccellenza di una propaganda di guerra, soprattutto perché dopo questo errore mediatico che si è venuto a creare con diciamo le queste decapitazioni dei bambini che non l'hanno fatto, simbolo insomma come si dice dai giornali che i bambini non fanno niente, però diciamo che successivamente sono arrivate anche delle rettifiche da parte dei giornalisti che tutto ciò che è avvenuto e che poi è stato raccontato, che è stato stampato e che è stato letto in tutte le testate, non soltanto italiane ma appunto di tutto anche l'Occidente, ovviamente non era un qualcosa che era stato effettivamente documentato, ma era su in parte almeno insomma sono arrivate queste notizie che era in parte appunto propaganda di guerra data dai soldati israeliani e non visto con gli occhi di chi scrive. Quindi vediamo come quanto possa essere appunto pericoloso in quanto fuorviante ma soprattutto appunto pericoloso quanto possa essere facile soprattutto manipolare in modo tale da fare che cosa? Ovviamente l'obiettivo di tutte queste pagine che noi stiamo cercando in maniera anche un po' appunto non con facilità di leggere e commentare sono volte diciamo tutte quante a legittimare sempre di più quella che è questa guerra di occupazione, la legittimazione di occupazione e soprattutto appunto la rappresaglia che Israele in realtà sì nell'ultima settimana, ma che le rappresaglie che Israele continua a infliggere nei confronti appunto del popolo palestinese. Ultimo ma non ultimo, ovviamente continuando a criminalizzare anche non soltanto la resistenza palestinese ma anche tutte le persone, compagni e compagne, ma anche i civili che in giro per il mondo, perché ovviamente ci sono state anche moltissime manifestazioni in giro per il mondo, penso anche alla stessa in Giordania per esempio c'è stata una grande manifestazione di civili che ha coinvolto 2 milioni di civili che sono appunto scesi in piazza su una popolazione di 10 milioni criminalizzare tutti quelli che sono ogni forma appunto di solidarietà. Quindi diciamo chi fosse interessata a continuare insomma questo articolo lo potete trovare sulla stampa a pagina 6 e a pagina 7 appunto della stampa. Non so se vogliamo andare un attimo in pausa.
هم لثمة شبابي بعمر الورد اسلام وعكيفك بتشوف لك وقت تفجر رج الارض فبيرجف طيفك بيفكرونا بنتحدى واحنا هينا بنتسلى وبنص السهرة تشوف الاخبار في ابتهام الليل ما نحط منبه نصحى الصبح معبى قنابل صوت انا هان الراس بالراس انا ند للموت ولما بكرا نموت ما يروح الصوت تطلع جنازات تشوف الاطلاق من كل صوت ما نحط منبه نصحى الصبح معبى قنابل صوت انا هان الراس بالراس انا ند للموت ولما بكره نموت ما يروح الصوت تطلع جنازات تشوف الاطلاق من كل صوت سلامات عالزلم بس انت بتعرف كيف الوضع مدبل فيك تعمد في الليل عالشارع دبش الجيب منخل بتلف المشطوب اخر الليل العين عمداخل تحشرهم في كمين اطلاق النار تشوف صليات بالوابل اصبع عزناد بتطلق صمرة بتحمل اصبع ما بتفلت بتذوب بحب البلاد والفكرة برازك هيك تتخلت مواقف هنشتدت والتاريخ بيتمجد لو جسمك كله جروح بصير انتو بكرة بتتعود واحنا صغار ما بننسى وهي جنين كل يوم بتزقر كل ما تشوف الوضع بيهدى بتعرف انه عريننا بيكبر مليانة الاسود ما بتخلى وبكرة كل كسور بتجبر كل قلوب تلقاها بتكسى ما بنحكي لا يغرك منظر احنا ما خلقنا نغني خلقنا نحمل كتسارة والروح بترخص لك في بلاد وبتشهد فيها المارة نكتب ليجف الحبر مش لنزيد فيها الهيبة وبنص السهرة تشوف الاخبار في اقتحام الليلة ما نحط منبه نصحى الصبح معبى قنابل صوت انا هان الراس بالراس انا ند للموت ولما بكره نموت ما يروح الصوت تطلع جنازات تشوف الاطلاق من كل صوت ما نحط منبه نصحى الصبح معبى قنابل صوت انا هان الراس بالراس انا ند للموت ولما بكره نموت ما يروح الصوت تطلع جنازات تشوف الاطلاق من كل صوت
Thank you. قد اين اوينو بوم بخ وطني بيعم زينو كيف بس عب صوت نسو ليدو الشي الحظ كله ضرح بمكينو بن ام قد اين اوينو بوم بخ وطني بيعم زينو كيف بس عب صوت نسو ليدو الشي الحظ كله ضرح بمكينو اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا رجالة ضمن طرطش لك بوم ضرب حرب الليلة ما بنغلب قدك جبال وعادي من هدلك مرحب فيك في ولاد القدس من دبر حالنا نحل رنيت على نفحة وكل بخش وقت شفنا وياما وكله بصف ولا مرة نخاف ولا مرة ونص بدك بركان بنفقع بو بنعمل لك حفلة تخش تنص نستقطب مال بس بدنا نقص ما هو كله عارف ما هو كله شايف ما هو كله خايف والدنيا ترص استجدع دايما ووعك بوحش انا ادرينالين فاقع بشباب ينضرب بالغاز احنا الجدعان وازاي نجلير رد بالك عم تعيشها بلاش سوي واعمل واجمع كاش ما الدنيا صعيبة وبدها سلام سيبك من روح واحضر لك جاي انا قرش انا قرش انا قرش انا سمكة وصحابي ملان في الجلمة نشنع نعمل غلبة تجينا يا خالي بناخد العتبة تخوف بالليل ندوي لك عتمة بس شوف تنساش انا زي النوس ليح فتك في بغز رجال تحفر انفق ترجع بشوال وملان اشلاء بلاجين 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 بالجدعان انا فاتح دكان من بيع شلسات والدم مسموح بس للسباع مكتوب على القرمة قسم لو غاد احنا جن بنطلع ما بتشوفناش ودموع ما تسيل اذا فش مسيل نحن الشجعين ان قد اينا اوينو بوم بخ وطني بيعم زينو في بس عب صوت نسوليد وشي الحظ كله طرح بمكينو ان قد اينا اوينو بوم بخ وطني بيعم زينو في بس عب صوت نسوليد وشي الحظ كله طرح بمكينو
حطنا من رعم الارض نطلع زي جين بخ هدي اللعب على هذا نترك على النار لفكار تنتبخ اخ تراج ورا حدا اذا بلغ انا مش مركب بركبش مع حدا انا فين ان امكان ميك البلد في البقلك ديك بين رعوة غنم انا جيت انا ديك لعت احلم نحكي حكيكة دكيكة نفهم فيش وقت بضيع شباش حفيزي بنيك في بلاش ما فيش راح حميم انا يوم بحتاجك اجيك نعمل بلقان بطريقة طليق تفصيل على عدل عدل شاب جديد انا جيك بطور بالطور بالعرض وماكين عريق وفريد من نوعه كمين المخا كز اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سر بير نفط ورادار هلساب على طول بيعرفكم شو طبور على طول وبيقول واه
ان قد اينا اوينو بوم بخ وطني بيعم زينو في بس عب صوت نسوليد وشي الحظ كله طرح بمكينو ان قد اينا اوينو بوم بخ وطني بيعم زينو في بس عب صوت نسوليد وشي الحظ كله طرح بمكينو ان قد اينا اوينو بوم بخ وطني بيعم زينو في بس عب صوت نسوليد وشي الحظ كله طرح بمكينو ان قد اينا اوينو بوم بخ وطني بيعم زينو في بس عب صوت نسوليد وشي الحظ كله طرح بمكينو
87.9, torniamo velocemente in voce, 9.19, proseguiamo la rassegna stampa, però volevamo solo comunicare che ci prendiamo un altro poco di tempo, solo perché appunto oggi come in queste settimane i giornali sono particolarmente densi e quindi vogliamo provare insomma a scegliere qualche articolo in maniera un po' più mirata. Magari però la musica la possiamo scegliere con più facilità, adesso torniamo in voce, cioè anzi no, adesso mettiamo una canzone.
Libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo, mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo, soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar, yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y...
Dame.
El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza.
E allora eccoci tornati in voce, 9:22, e facciamo che ripartiamo dal Corriere della Sera e dall'editoriale del Corriere della Sera, e che titolava così. Partiamo di nuovo, torniamo in prima pagina, in basso a sinistra, Libertà sotto attacco di Danilo Taino. Solo negli anni 30 del Novecento il mondo ha affrontato una situazione drammatica come quella di oggi. L'ordine internazionale, fondato su libertà e regole, rischia di crollare e, come allora, le forze più oscure e criminali sono mobilitate e si coordinano per sostituirlo, per imporre la loro barbarie. Di fronte alla carneficina, alla vigliaccheria di Hamas contro Israele, il mondo sta scoprendo definitivamente di essere entrato in tempi bui. E questo volevo reggere perché secondo me mi sembra abbastanza indicativo comunque di un pensiero molto occidentale democratico e sincero democratico, non so quanto sincero, sicuramente tanto democratico. E prosegue: quasi 20 mesi dopo dobbiamo prendere atto che l'aggressione russa all'Ucraina ha esaltato despoti e terroristi in sonno e ha aperto loro la strada per cercare di imporre con la forza equilibri a loro favorevoli. La guerra lanciata sabato scorso da Hamas e appoggiata dall'Iran è il richiamo più forte e drammatico agli Stati Uniti e all'Europa. Qui già sono emerse comunque un paio di affermazioni particolarmente significative. Cioè, intanto che la guerra è stata lanciata da Hamas sabato scorso è un'affermazione comunque che già denota una direzione politica che gli si dà a una lettura del genere. Cioè, se per appunto Danilo Tagliano la guerra è cominciata sabato scorso, è evidente che manca un tassello e ci si perde tutto un altro pezzo. Oppure anche prima, quando leggevamo all'inizio, che diceva l'ordine internazionale fondato su libertà e regole. Già su questo, insomma, su regole sicuramente, su libertà bisognerebbe vedere anche a che prezzo le libertà occidentali, quando ci sono, sono effettivamente a che prezzo sono state pagate. Rischia di crollare, come allora le forze più oscure e criminali sono mobilitate e si coordinano per sostituirle, per imporre la loro barbarie. Qui se ci fosse un presupposto che quindi prima ce n'era un'altra, sarebbe una frase anche abbastanza corretta, però non penso che volesse intendere questo. Comunque prosegue, e non lo leggiamo tutto, però ne leggiamo un altro pezzetto. Gli attacchi alla democrazia e alla gli attacchi alle democrazie e alla democrazia si moltiplicano, non è più tempo di incertezze e divisioni. Anche qui appunto questa è, cioè, a mio parere, insomma, è una narrazione abbastanza problematica, perché in realtà è proprio è proprio il contrario, cioè questa è la diretta conseguenza delle democrazie occidentali, cioè tutti i conflitti che oggi esplodono e cominciano a esplodere anche in Europa, sempre più vicini anche all'Europa, se ci facciamo caso, sono in realtà la diretta conseguenza delle politiche della democrazia dal dopoguerra, anche durante la guerra, prima della guerra e fino ad oggi. E l'articolo prosegue citando un po' tutti quei luoghi appunto che nel mondo si cominciano a ribellare in maniera appunto poi dal nostro punto di vista in maniera più o meno legittima, e qui non faccio un riferimento ben più ampio della Palestina, però il dato di fatto è effettivamente questo e ne leggiamo insomma qualcuno. Ogni crisi ha caratteristiche sue specifiche, ma c'è un filo rosso che lega i conflitti intrapresi nei mesi scorsi e in preparazioni. Non solo l'Ucraina e Israele sotto attacco nell'Africa subsahariana, sotto attacco. A parte qui, vabbè, chiaramente il parallelismo in questi mesi insomma non poteva che essere scontato fra l'Ucraina e Israele. Nell'Africa subsahariana molte democrazie, per quanto imperfette, sono controllate sotto i colpi dei jihadisti e dalle milizie filorusse della Wagner. Nella regione ora si può viaggiare dall'Atlantico all'Oceano Indiano attraversando solamente paesi vittime di colpi di Stato recenti o in preda a conflitto con gli europei in ritirata, con gli Stati Uniti disorientati, con la Cina che propone sorrisi e buon affari ai nuovi dittatori. E quindi appunto aleggia insomma no? l'altro spettro in questo mondo, cioè la Cina che comincia a emergere rispetto agli Stati Uniti. In Estremo Oriente le tensioni salgono nel mare cinese meridionale, dove Pechino ha costruito isole artificiali militarizzate e dove ha ripreso a molestare regolarmente le navi e i pescherecci filippini. Nega loro la libertà di navigazione in acque che considerate sue, nonostante che nel 2016 abbia perso nella disputa con Manila un arbitrato internazionale, insomma, e prosegue. Ora io non so la situazione di queste isole qui, però per come viene descritta è quello che ha fatto a un certo punto gli Stati Uniti con l'Italia, che ne so, ad esempio la Sardegna è stata un'isola completamente militarizzata, completamente appunto al servizio poi delle basi militari che fossero degli Stati Uniti, dell'Italia, anche di Israele, si è esercitato su quelle basi militari, eccetera, e anche quelle è stata un'isola che qua parla di è stata negata isole artificiali militari dove ha ripreso a molestare regolarmente le navi e i pescherecci filippini, nega loro la libertà di navigazione in acque che considerano sue, nonostante insomma poi che nel 2016 abbia perso nella disputa con Manila un arbitrato internazionale, anche appunto ad esempio in Sardegna le acque come il territorio sono state private a chi vi abita appunto a scopo di queste esercitazioni militari. E poi insomma prosegue citando altri casi, però insomma si cita molto Mosca, chiaramente si cita molto Pechino e l'arretramento in questo caso quindi delle democrazie occidentali. Io su questo mi fermerei e magari passiamo
al manifesto. Parliamo, Lidia Ginestra Giuffrida ci parla della censura d'Harvard, di vieti in Europa contro il sostegno alla Palestina, ci troviamo a pagina 4. Il regime di apartheid israeliano è interamente responsabile di tutta la violenza in corso. Si legge nella dichiarazione pubblicata sabato sera dall'Harvard Undergraduate Palestine Solidarity Committee, inizialmente firmata da più di 30 altri gruppi studenteschi. La dichiarazione è stata rapidamente condannata e censurata. Meta l'ha temporaneamente sospesa dalla pagina Instagram di PSC, come raccontano gli studenti. Condanne sono arrivate da professori e politici che si sono rivolti ai social media per rimproverare un tentativo di giustificare l'attacco di Hamas. La vicenda ha avuto eco internazionale, finendo anche sul New York Times. Intanto in vari paesi europei sono state represse manifestazioni in solidarietà della popolazione palestinese. La ministra dell'interno UK in Inghilterra, Suella Braverman, ha dichiarato che sventolare bandiere palestinesi potrebbe non essere legittimo se ritenuto una dimostrazione di sostegno ad atti di terrorismo. Non è ben specificato però quali possono essere le circostanze entro le quali il vessillo dimostri appoggio ai terroristi. Nel comunicato ufficiale si parla di reati penali come esprimere sostegno ad Hamas, pur non sapendo se l'espressione incoraggerà il suo sostegno, indossare indumenti o portare con sé in pubblico articoli che suscitino il ragionevole sospetto che un individuo sia membro o sostenitore di Hamas, pubblicare un'immagine di un articolo come una bandiera o luogo delle stesse circostanze. Ha inoltre esortato gli agenti di polizia a usare tutta la forza della legge contro il sostegno ad Hamas e qualsiasi tentativo di intimidire la comunità ebraica del Regno Unito. In Germania invece, nonostante il divieto, un centinaio di persone hanno manifestato davanti alla scuola di Berlino, in cui, riporta la TAZ, un insegnante avrebbe schiaffeggiato uno studente di 15 anni per aver sventolato la bandiera palestinese. La polizia di Berlino aveva giustificato la decisione di vietare la manifestazione perché rappresentava una minaccia alla sicurezza dell'ordine pubblico. Anche a Marsiglia i residenti hanno manifestato a favore della Palestina, nonostante il divieto imposto dalle autorità. Martedì la polizia della provincia di Boucher du Rhône aveva vietato il raduno di alcuni residenti previsto ieri pomeriggio, come riporta Paris Today. Il ministro degli interni francese, Gérard Darmanin, aveva già annunciato il divieto di organizzare manifestazioni a sostegno della Palestina nella città di Lione. A Roma è stato sfregiato il murale in memoria di Shirin Abu Akleh, corrispondente palestinese di Al Jazeera, brutalmente ucciso nell'esercito israeliano l'11 maggio del 2022. A Bologna, da un lato corteo di 500 persone per il popolo di Gaza, dall'altro fiaccolata però Israele. Abbiamo letto questo trafiletto che si può trovare appunto a piedi di pagina, alla pagina 4 del manifesto, proprio appunto perché ci offre una panoramica all'interno dell'Europa di quelle che sono state appunto gli atti di solidarietà, le manifestazioni, scese in piazza insomma in solidarietà al popolo palestinese, alla resistenza palestinese, ma appunto anche le risposte da parte delle istituzioni, da parte delle scuole, da parte delle università, da parte appunto anche del governo. In particolar modo si menziona, oltre all'Inghilterra, anche la Germania, che tra l'altro notizie insomma dell'ultima settimana o comunque degli ultimi giorni, è un altro paese abbastanza in cui la destra nazionalista e diciamo il partito di estrema destra è abbastanza in crescita, soprattutto in quelle che sono state anche gli ultimi risultati elettorali in regioni come l'Assia, e a danno invece dell'SPD o comunque insomma della così chiamata coalizione semaforo. E anche l'Italia negli ultimi giorni ha avuto delle risposte abbastanza purtroppo chiare, dalle varie università, comunque dalle varie istituzioni, oltre i rappresentanti chi si siede al governo. In realtà c'è stata anche appunto la Sapienza, la radio in particolar modo è stata dietro alla questione, ha avuto delle corrispondenze anche con dei compagni e delle compagne dei vari collettivi insomma che si trovano nella Sapienza, che ovviamente si è esposta in quanto istituzione con Israele, con la sua occupazione, anzi per di più accusando insomma di nazismo e antisemitismo, come sono state anche le parole di Valditara, chi è sceso in piazza o nelle strade oppure anche nelle scuole, nelle aule, non riconoscendo appunto e anzi andando contro l'apartheid di questi ultimi giorni, soprattutto in particolar modo e anche in generale quella che è una violenza sistemica sionista, che in realtà non dura da 70 anni, ma in realtà è dal 1949 che ci sono le pulizie etniche, nessuno ne parla, da parte appunto di uno stato di occupazione che utilizza tutto pur di appunto scagliarsi contro il popolo palestinese, pur di opprimere anche la stessa parola di Dio, ecco, no? Quindi questa esclusività di cui appunto si parla, di cui si parla. E la risposta, per chi fosse interessata, appunto si può ritrovare, c'è il podcast, quindi la corrispondenza caricata sul sito www.ondarossa.info, è stata repressione, fisica da parte della della Digos, o comunque insomma sì, della Digos nei confronti appunto del corteo studentesco che si, diciamo, si trovava sotto il rettorato, il luogo in cui la rettrice e tutti i rappresentanti dell'università avevano espresso la loro solidarietà all'attacco ad Israele, e soprattutto poi anche un conseguente silenzio del rettrice e di rappresentanti vari sulla linea e sulla striscia, ecco, in questo caso anche di quello che è stato lo scorso 25 ottobre a seguito dei fatti di Scienze Politiche, insomma, nulla è cambiato. E quindi diciamo che anche per quanto riguarda il governo, a parte insomma l'università in quanto tale, si è schierato dalla parte appunto di Israele, e ricordiamo appunto che l'Italia è tra l'altro anche estremamente complice anche di questa occupazione e dell'escalation, in particolar modo di questi ultimi giorni, non soltanto con gli aiuti appunto nella milizia armata di Israele, come anche dicevi tu, insomma, con le basi militari di NATO e anche appunto dell'esercito italiano in Italia, nelle quali militari israeliani si sono appunto trovati ad addestrarsi, ecco, ad esercitarsi, ma comunque c'è anche un memorandum in corso dal 2005 tra appunto l'Italia e Israele. E quindi questa è un po' la situazione. Se vediamo come anche continuerà nell'ambiente universitario, che appunto noi lo ripetiamo sempre molte volte, è il luogo del sapere assieme alla scuola appunto per eccellenza, e è assurdo che prevalgano interessi internazionali, memorandum, rapporti economici e appunto speculazioni rispetto invece a quella che è la verità storica alla fine, perché non c'è nulla da discutere.
Certo, e secondo me su questo insomma possiamo anche provare a cambiare argomento in questi ultimi 10 minuti, nel senso che un po' abbiamo trattato, lo riprenderemo dopo le 10, faremo degli approfondimenti, delle chiamate con compagni e compagne che ci diranno un po' il loro punto di vista e quello che sta accadendo. E ripercorrendo però un attimo alcune cose che sono accadute, appunto quanto dicevamo prima alla Sapienza, che ci vuoi raccontare che cosa era accaduto alla manifestazione dell'altra volta degli studenti?
Io in particolar modo sono arrivata successivamente, però appunto da quelli che sono stati i racconti di chi si trovava sul posto, c'è stata questa mobilitazione del tutto spontanea degli studenti che tra l'altro hanno visto soltanto la sera prima che c'era stata questa espressa solidarietà nei confronti appunto di Israele da parte appunto della rettrice del senato accademico, e in realtà la manifestazione o comunque la celebrazione, la cerimonia, ecco, che c'era mercoledì pomeriggio, in realtà verso mezzogiorno alla Sapienza, era per l'inaugurazione del senato accademico del nuovo anno accademico 2023-2024, e con l'occasione appunto una successiva insomma espressione di una presa di posizione, ecco. E c'è stato questo corteo, come dicevamo, spontaneo, anche con azioni spontanee da parte degli studenti che hanno espresso del vero corpo studentesco, ecco, non della rettrice, che non, magari gli studenti studiano alla Sapienza, vivono tutti i giorni alla Sapienza, possono vivono i territori e l'ambiente appunto circostante, abbiamo anche più capacità di capire anche le informazioni fuorvianti, come dicevamo prima, e come dicevo prima insomma c'è stata la solita risposta, sì, di silenzio e di repressione insomma da parte delle forze dell'ordine, l'estrema militarizzazione che arrivava fino al verano, insomma questo è il clima, lo vediamo da anni,
sì, ormai è un clima che in questa città si percepisce da diversi anni, appunto anche facevi riferimento a quanto accaduto l'anno scorso a Scienze Politiche. Sì, una risposta di silenzio, dall'altro lato anche invece una presa di posizione importante da parte della rettrice dell'Università della Sapienza al fianco di Israele, che è un po' che si unisce al coro un po' internazionale, che in questo momento insomma in realtà ciò che Forse penso che unanimemente ciò che va assolutamente interrotto è questo assedio che sta facendo Israele a Gaza, perché appunto lì si rischia un nuovo massacro, perché ci sono appunto più di 2 milioni di persone. Io personalmente non ho capito perché qualcuno dice insomma più di 2 milioni, qualcuno dice addirittura quasi 3 milioni, un po' di più. Comunque ovviamente ci sono milioni di persone che non possono passare da altre parti, ma secondo me pure se aprissero adesso il confine con l'Egitto, comunque sarebbe, rischia di essere una tragedia. È l'unica cosa appunto per evitare che ci siano appunto nuovi massacri di civili, è quella senz'altro di interrompere l'assedio di Israele, e che non avvenga appunto il fatto l'attacco via terra. E in questo momento schierarsi al fianco di Israele, dire che Israele ha la legittimità di difendersi perché Hamas e tutto insomma quello che viene detto è una presa di posizione che va invece proprio nella direzione opposta, cioè nella direzione per la quale insomma si rischia di fare un nuovo massacro di persone, insomma civili palestinesi, appunto un popolo che poi fra l'altro appunto poi ci sta tutta la questione palestinese che si porta dietro. Passiamo allora all'altro argomento che è trattato sui giornali, a pagina 14 della Stampa. Apostolico non arretra, liberi altri 4 tunisini. Giallo sul video del corteo. La giudice del tribunale di Catania, Yolanda Apostolico, ha deciso per la seconda volta di non convalidare il trattenimento di 4 migranti tunisini nel centro per espulsioni accelerate di Pozzallo, come inizialmente disposto dal questore di Ragusa. Reagiscono i partiti di maggioranza indignati. Lega e Fratelli d'Italia ne chiedono le dimissioni e replica il ministro dell'Interno Piantedosi: non so questi provvedimenti come sono stati motivati, ma vedremo, valuteremo e faremo l'impugnazione. Piantedosi ammette con un certo candore di non aver ancora letto le motivazioni delle decisioni di Apostolio, contro cui protesta, ma il centrodestra d'altronde vuole spostare il campo di battaglia da quello giuridico a quello politico, come ha già fatto il vice premier Matteo Salvini, pubblicando sui suoi social un video in cui la magistrata viene filmata ad agosto 2018 mentre partecipa a una manifestazione pro migranti. Un video pesante perché ha il sapore del dossieraggio contro un privato cittadino, per di più magistrato, fanno notare dall'opposizione. Eppure ancora non si riesce a capire come sia arrivato a Salvini né chi l'abbia girato. Se non si trattasse di una storia tanto seria ci sarebbe da ridere, non solo perché, come ha spiegato in aula il sottosegretario Nicola Molteni, il carabiniere che aveva confessato di essere l'autore del video che mostrava la giudice Yolanda Apostolico ad una manifestazione per migranti, ha ritrattato la sua versione, nel senso che ha negato di essere stato lui a girare e a diffondere il filmato postato dal vice premier Matteo Salvini sui suoi social. Mi ero incolpato così tanto per scherzare, si sarebbe giustificato il luogotenente cinquantenne ancora in servizio a Catania. Ora emerge addirittura un'altra versione: io non ho mai detto al mio superiore di aver girato quel video, e sono stato messo in mezzo per una chiacchierata da bar. Ne dà conto il segretario generale del Sindacato Italiano dei Militari Carabinieri, Antonio Serpi. Non è vero quanto sostenuto dal sottosegretario all'Interno Molteni: il carabiniere non ha mai confessato ai suoi di aver girato e diffuso il video, né dunque avrebbe potuto ritrattare. E ancora, stiamo fornendo assistenza legale al militare, è stato creato un grave danno nei suoi confronti e qualcuno ne dovrà rispondere. Ma dal comando militare dell'arma non arretrano di un millimetro e ribadiscono quanto sostenuto sabato scorso. Due punti virgolettato: il luogotenente ha ammesso con il suo superiore di aver girato il video mentre era in servizio al molo di Catania e di averlo tenuto sul suo cellulare per 5 anni, fino a quando è scoppiata la polemica della giudice Apostolico che, liberando i migranti di Pozzallo, ha disatteso il decreto Cutro. A quel punto ha condiviso le immagini con alcuni amici via WhatsApp e noi di conseguenza abbiamo informato la procura di Catania. Chiuse le virgolette: se le cose stanno davvero in questi termini, perché ora il luogotenente nega su tutta la sua linea? Sta forse coprendo qualcuno? Da un punto di vista penale la divulgazione del video non dovrebbe avere conseguenze, tant'è che la procura etnea ha aperto un fascicolo modello 45, ovvero per fatti che non costituiscono il reato, ma l'arma ha avviato un'indagine interna per verificare la possibilità di un'azione disciplinare, tanto più che la posizione del carabiniere è cambiata più di una volta. Stando a quel che sostiene il sindacato dei militari carabinieri, Molteni avrebbe mentito e, se lo ha fatto, si deve dimettere, sottolinea il deputato di Più Europa Riccardo Maggi. Ancora, prosegue sempre Riccardo Maggi, a questo punto non solo è urgente che Salvini venga in aula a riferire su come ha ottenuto quel video e chi lo ha girato, ma è necessario che Molteni chiarisca. Dietro il video c'è la volontà della maggioranza, in particolare della Lega, di trasformare lo scontro con Apostolico in un duello sul quale fondare la legittimità del decreto migranti. La questione così diventa personale, virgolettato, in una caccia all'impurità da cui ora spunta anche un video della giudice Apostolico in moto senza casco. Né da conto Rete 4, anche se non si capisce come, se non per ledere l'immagine della magistrata, questo elemento possa in alcun modo portare un contributo alla discussione sulla bontà o meno della sentenza. Accanto c'è un altro articolo che adesso non leggiamo per intero, però vi riporto un po' la notizia. Titola alto, riabilitato. A che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo al Mimmo Lucano. Crollano le accuse a carico di Mimmo Lucano, finisce l'incubo, contestati i reati mai commessi. In appello l'ex sindaco di Riace, condannato solo a 18 mesi per abuso d'ufficio con pena sospesa. Domenico Lucano è stato sindaco del comune di Riace dal 2014 al 2018 e nel corso dei suoi 3 mandati ha dato via ad un ambizioso e del tutto inedito progetto di integrazione che mirava a coniugare accoglienza e rinascita del comune da anni oggetto di spopolamento. A fine 2016 gli ispettori della prefettura di Reggio Calabria, dopo un'ispezione a Riace, ravvisano irregolarità amministrative nella gestione dei progetti di accoglienza. Nell'ottobre 2017 Lucano viene indagato per truffa aggravata, concussione e abuso di ufficio. In primo grado, questa è un po' una ricostruzione di tutto quello che è accaduto, in primo grado nel settembre del 2021 Lucano viene condannato a 13 anni e 2 mesi in carcere, pena addirittura quasi doppia rispetto ai 7 anni e 11 chiesti del PM per Munian e per questo giudicata da tanti sproporzionata. La sentenza di ieri ribalta completamente il quadro accusatorio a carico dell'ex sindaco di Riace. I giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria hanno stabilito solo una condanna a 1 anno e 6 mesi con pena sospesa per abuso d'ufficio. Con questo, secondo me, possiamo avvicinarci verso la conclusione. Ci prendiamo un altro poco di pausa e torniamo per le battute conclusive.
فيش ما بسمحلوش عم التربيل بلاس الخان انا ابو الانسان السفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف
وعي من عيني تنزل في تزريع على جبيني انا بعرف انك عم نشتغل سرعت لو خبرتي
سمع الرصاص نزل حفاي هل هذا طخ جدا طخ تسلي بالطين بنلطخ مش طبس هاد صوت قد صار وصوت امي هذا صوت 16 يصفح في الجبل يحكي للبلد انه اليوم مصع على 5 الصبح انطخ اديك فيش غير نديك بالبلد ع جبل جرزين جبل ارجاز جبل شغلين طلع بجواز انا لهديت مش الضريب اجل عربين اجل يا اخوان اجيكوا بنص البلد معكو دخان وكل مين فيكو حريد احترد خد 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 حطه ونامكو السخت امريكا عكم اعدم صد قوم حسين صاحب اقسام حميد دربيل بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخت من امريكا وحلفاء الشعب الصبر كمان ووطن 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 بابا شنو الاخوان لخان وشنو تقعدش تقولي ارخميدس لسه لشو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم
تنزل في تزريع على جبيني لو بعرف انك عم نشتغل سرعت لو خبرتي
امريكا عمل ادمان بطل نعشش بس عالدخان ما تسألنيش بعرف شي كثير صدامي حسين رجل غلبان عكم اعدام عمل دربي العلقات في رصاصة جت في البرميل اسحب اقسام دول واعلام دول واعلام ما بسجل كسخت امريكا عمل ادمان بطل نعشش بس عالدخان ما تسألنيش بعرف شي كثير صدامي حسين رجل غلبان عكم اعدام حمد دربي العلقات في رصاصة جت في البرميل اسحب اقسام دول واعلام دول واعلام استنى
مليان حوادث والجواسيس بتتصفى بتعلق من اجري في حبل والفشك براسك عبرة ملناش على جو الشرب بفتل مخك خليك صاحي واذا سألوك عن انجازك احكي لهم انك صاحبي زي تكبير بتردد زي ما لتوف عالجيب يولع نار ما بنمزح معك غبش وجيها نضرب تحجار ثقافات بتختلف غيرنا بيشتغل عشان يتجوز بفلسطين هن بنجمع عشان الام 16 محول ملناش على جو العصابات الزلام بتعرف ناربنا في مخيم ضفة كلها اقتحامات تشوف الديناميت بايد الملأول وانا بكتب بوصيتي بدماء واذا انا بدي بتنفس صلي الرك الروح برسالة سماء لخلود الاسم بتطفو امما اولاد حروب بنهبش القطعة وسخ رصاص لو فيش عتاد بندافش هالجنود تشوف الغزمة طوف اصحاب الارض بنخافش هن بالدم من جود عالدار في حصار بالمخلب هن بيخادش بس الزف عالروس بطار ادم بتلاشى ادرينالين هن فل بنطخ افا برا وانا كلا اذا بدي كلا لانو بدي كيف كيف اللايك هم كلا اذا وجهك هن بنطخ بنعطذ للمجان لا تعيد مش اوفر دوس برصاص نزيد عالمي فوق الاقصى يزين مرتب انا فانا بعطي الصف حخو طعنا وحدة ما رئيسنا في سبات ديبة في تبات نخرج الفتاة طور في عتاد نرفع في عماد سطر في شلال وانا في بلاد جد فيها مات لاجي إلها عاد إني فيها ناب عز فيها زاد طفل فيها قاد ايدي عزنا طخ فيها وغار نازل عالبيت تهشيم فلسطيني فداء اسلاحي ما تغبى وقت الفرح بنفرح وقت الجد بنجمع معبر في اشتباكات لبطال صوت الرصاصي وصل للعاصمة ندك العدو بالهوا واحنا بنرسم حدود الخارطة في اقتحامات للأقصى رجال القدس
87.9 torniamo in voce. Andiamo in conclusione sempre con uno sguardo a Roma e sulla sinistra c'è un editoriale, il Sinodo e il ruolo di Roma, di cui la mia compagna è una grande appassionata. Il Sinodo dei Vescovi è in corso a Roma, la Chiesa Cattolica ha richiamato in città decine e decine di cardinali che discuteranno di questioni teologiche di grande portata, possiamo immaginare. La mia compagna però non vuole commentare la notizia.
No, gli ho spiegato soltanto l'origine della parola dal greco e basta, perché questo mi fermo.
E poi proseguiamo nella parte centrale. Poi in realtà la parte tutto, insomma, un po' le prime pagine è dedicata a questioni di cronaca e appunto un incidente che c'è stato a Palestrina e fermiamo la strage, cioè in auto ubriachi, famiglia distrutta, Salvini, nessuna clemenza, carcere e via la patente. Già 142 le vittime nella capitale e in provincia. E vettura, appunto, cioè è successo che una vettura a folle velocità invade la corsia opposta, morti i genitori e gravi i bambini, ubriachi al volante di un bolide, insomma, racconta un po' la dinamica. Sulla in basso a destra invece c'è un riquadro, suicida a 12 anni per un rimprovero, Centocelle è sgridato per non aver fatto i compiti, rimproverato dal padre perché non aveva fatto i compiti, insomma, poi si suicida. E Bandecchi, resta il sequestro di 20 milioni. Con questo un po' la prima pagina, cioè la cronaca di Roma del Corriere della Sera, abbiamo riportato un po' tutto. De Ors, proposta di Fratelli d'Italia, proroga al 2024, l'assessora Lucarelli basta con i furbetti, però poi non c'è un granché d'altro di cui parlare.
quindi io direi che alle 9.55 possiamo concludere la rassegna stampa e ci avviciniamo verso degli approfondimenti. Ne faremo uno subito riguardo un'iniziativa che ci sarà domani a Roma al Casale Alba 2, insomma non ve la preannuncio, ne parleremo fra poco, e poi sentiremo un compagno dei giovani palestinesi che insomma con il quale un po' ci darà degli aggiornamenti di quanto sta accadendo in Palestina, un suo punto di vista e anche un aggiornamento sulle piazze, perché sono cominciate delle piazze in solidarietà al popolo palestinese contro l'occupazione militare sionista, insomma riguardo tutto quanto sta accadendo e quanto abbiamo letto questa mattina dai giornali, e ne parleremo con lui. E a questo punto 9.57, vedi, 9.57 ci possiamo fermare e prepariamo il collegamento.
زي خط ما بنلتقي تسمعنا تروح لاشكال